Mantova di notte. I delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it. Mantova di notte.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. amelectricservice.it.
Si spengono le luci di Mantova, si accendono i microfoni di Radio Base per Mantova di notte, il vostro appuntamento con la nostra cronaca nera di Mantova e provincia. Ancora una volta, ancora una notte ai microfoni Giulio Cisamolo
e Alessandro Moretti. Ciao Giulio, bentornato finalmente.
E siamo di nuovo qui insieme, è sempre un piacere vedere il tuo bellissimo faccione in queste nostre lunghe, lunghe nottate. Una settimana, quella che abbiamo appena chiuso, ricca, densa di eventi, ricca di notizie, tante quelle entro le quali andremo a spaziare. Direi, prima di tutto, così per cambiare un pochettino le carte in tavola, partiamo da una bella notizia.
Sì, stavo per dire che ogni tanto diamo anche delle buone notizie, perché la buona notizia di questa settimana è che 7 dei 13 tablet piuttosto costosi di una marca ben nota rubati nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorsi alla Monteverdi, che è una scuola media di Porto Mantovano, sono stati ritrovati dai carabinieri. La curiosità nostra personale di addetti alla cronaca nera va appunto alle modalità di ritrovamento, che però al momento sono top secret, come ci hanno confermato i carabinieri, perché c'è ancora un'indagine in corso. Noi immaginiamo che, visto il segreto tra virgolette che c'è su queste indagini, immaginiamo che i carabinieri siano vicini a una soluzione che può essere, può significare il ritrovamento degli altri 6 tablet, ma anche e soprattutto il fatto di identificare i responsabili. Comunque la buona notizia è che questi 7 tablet sono stati ritrovati, e la cosa fondamentale, come spiegava la preside ieri del Monteverdi in caserma nella caserma di Via Chiassi, è che i ragazzi possono, soprattutto quelli di terza, possono tirare un grosso sospiro di sollievo, perché erano strumenti, questi tablet, utilizzati anche e soprattutto in vista dell'esame finale di terza media di questi ragazzi.
Preside che ieri a sorpresa ha saputo del ritrovamento, perché i carabinieri, il comandante provinciale Federici, il colonnello, pare l'abbia fatta arrivare in caserma con un invito, un pressante invito come quello che può venire dai militari, insomma piuttosto impegnativo sentirsi chiamare in caserma, senza però dirle il motivo. Una volta arrivata l'ha capito quando sul tavolo ha annotato i 7 tablet, così come poi sarebbero stati mostrati anche a noi alla stampa. Veramente tanta la soddisfazione, abbiamo visto anche la stessa docente, la stessa dirigente della scuola che ringraziava i carabinieri e ringraziava anche gli alunni, perché ricordiamolo, era partita anche una gara di solidarietà dalla comunità di Porto Mantovano, dalle altre scuole dell'immediato circondario. Insomma, subito si erano attivati quei canali per arrivare all'acquisto, al nuovo acquisto di questi strumenti, che erano importanti per i ragazzi, soprattutto per i ragazzi, come hai detto giustamente Alessandro, di terza media. Ora le indagini proseguiranno, stanno andando avanti, la procura è sul pezzo. I militari continuano il loro lavoro e alla ricerca del resto del maltolto e alla ricerca dei responsabili. Indiscrezioni vorrebbero che le indagini abbiano preso la pista dei Balcani, una pista che vedrebbe al lavoro una banda di stranieri, ma ovviamente il condizionale è d'obbligo finché gli stessi inquirenti non metteranno una parola fine sulla vicenda. Restiamo in attesa di quelli che saranno gli sviluppi. Siamo felici per il momento, insomma, una parziale buona notizia.
Sì, parziale o se vogliamo anche intera, perché c'era questa aula 3.0, si chiama, che era stata spogliata, era un'aula nuova, e adesso anche il sindaco di Porto ha detto che ci sono le condizioni per poter pensare di ricostruirla. Quindi in fin dei conti, se dovessero restare così le cose, ma crediamo di no, perché i carabinieri mi sa che sono molto vicini a una soluzione finale, comunque anche restando così le cose, la notizia è già 100% positiva per una volta.
E noi facciamo battere il tempo ai nostri ascoltatori, gli facciamo sentire Rock You Like a Hurricane degli Scorpions.
Tell me more.
Questa era Rock You Like a Hurricane degli Scorpions. Noi torniamo ai microfoni di Mantova di notte, sono Alessandro Moretti, di fronte a me c'è Giulio Cisamolo, e andiamo adesso in provincia, ci spostiamo a Piubega, dove c'è stato un evento purtroppo che ogni tanto si ripete, come l'attacco a un bancomat nel corso della notte, ma come Giulio ha approfondito nel corso della giornata successiva a questo colpo, c'è un'importante novità per quanto riguarda l'innesco.
C'è un'importante novità perché potrebbe trattarsi del primo caso nel Mantovano, perlomeno per quanto ne possiamo essere a conoscenza, della banda della marmotta. Non fatevi fuorviare dal nome particolare, perché la marmotta in realtà è una delle più devastanti tecniche per l'assalto al bancomat. Fino a poco tempo fa si sentiva spesso parlare, anche il Mantovano era stato preso a diverse ondate, dalle esplosioni della banda dell'acetilene. Ovviamente la banda, per modo di dire, perché sono più i gruppi spesso che vengono da fuori al lavoro con questa tecnica. Semplicemente l'assalto consisteva nel praticare un piccolo foro attraverso le paratie del bancomat, riempire le camere di gas acetilene, poi con un innesco elettrico farlo saltare. Questo era molto efficace, anche perché l'acetilene si trova in tutte le ferramenta come ricambio, se non sbaglio, per le fiamme ossidriche, per le torce all'acetilene, una tecnica molto semplice, però anche devastante. La potenza era difficile calcolare esattamente la potenza, quindi spesso ci trovavamo a raccontare di bancomat sventrati, ma anche di ladri a becco asciutto. Perché le banconote prendevano fuoco. Negli scorsi giorni a Bubega la banda della marmotta. Cos'è la marmotta? La marmotta è un piccolo parallelepipedo di acciaio, di metallo, riempito di polvere pirica, la stessa polvere, sostanzialmente la polvere da sparo, però questa qui è un alto potere esplodente, è la polvere che usano i minatori, che usano i demolitori. Questo piccolo parallelepipedo viene infilato all'interno del bancomat dopo averne sollevato un'estremità con un piede di porco, insomma con uno strumento atto alla forzatura, con una batteria come quella che può essere di un trapano elettrico, viene fatta deflagrare con una scintilla, il botto è devastante ma tutto sommato più controllabile. Il risultato: a Piubega, colpita l'MPS del centro, alle 3 di notte il bottino è di circa 4.000 euro. Ora, le indagini prendono la strada più classica, nel senso che i carabinieri, prima cosa che hanno fatto è stata quella di vedere i filmati delle videocamere di sorveglianza, insomma, private e pubbliche della zona.
Sì, e oltre a quello si aggiunge una cosa molto più semplice che spesso dimentichiamo, cioè chiedere o sperare che qualcuno abbia visto movimenti sospetti in zona, e anche se è notte non è così impossibile, ecco. E a questo vorrei aggiungere un po' di solidarietà per i residenti della zona, perché tutte le volte che cerchiamo a vedere cosa è successo quando esplode un bancomat, c'è sempre un residente che ci dice: sembrava la guerra, sembrava il terremoto. E la cosa positiva è che gli edifici in cui vengono inseriti questi bancomat reggono, perché non c'è mai, quasi mai, credo, stato bisogno dell'intervento dei vigili del fuoco, nemmeno per controllare la stabilità dei palazzi. Però insomma la cosa fa effettivamente un po' di paura, e mi immagino, cioè non voglio portare una sfortuna incredibile, ma se qualcuno dovesse passare davanti in quel momento penso che potrebbe essere un problema, anche se insomma si spera che i malviventi in quel caso abbiano un rimorso di coscienza, quantomeno possano ritardare la detonazione. Cosa ci fa ascoltare?
Blind Faith, Can't Find My Way Home.
Alone. Somebody must
Can't Find My Way Home su Radio Base per Mantova di notte. Continua il nostro viaggio negli ultimi accadimenti della provincia. Ci spostiamo perché da Piubega, dove abbiamo appena raccontato del bancomat fatto saltare con la tecnica della marmotta, torniamo in città, torniamo in via Poma, in tribunale. Nelle aule di tribunale nei giorni scorsi c'è stato un importante passaggio, la vicenda è stranota, la vicenda ha ricevuto molte molte attenzioni. Vogliamo ricordarla, Alessandro, è dicembre 2014, a Parma, in realtà fuori dalla nostra provincia, viene trovato senza vita nel bagagliaio della propria auto il corpo di un uomo. Inizialmente gli inquirenti fanno sapere che si tratta di un imprenditore di Viadana. Quando ha un nome e un cognome, la sua figura diventa delicata, nel senso che poi scopriremo essere anche stato attenzionato dalla direzione distrettuale antimafia per le indagini sulle infiltrazioni dell'andrangheta nel Mantovano. Nella vicenda questa stessa vicinanza avrà un certo peso, almeno secondo quello che hanno raccontato quelli che poi sono diventati gli imputati, perché si tratta di un omicidio e ci sono tre persone interessate. Alessandro, cerchiamo di fare un po' il punto.
Sì, subito dopo il ritrovamento del corpo di questa persona, che è un 43enne, è stato, insomma, le indagini hanno portato intanto al luogo in cui questa persona era stata uccisa, cioè Viadana, all'interno di un'azienda, e secondo i carabinieri l'autore era stato, poi reo confesso, era stato il cognato di questa persona, che si era giustificato anche in sede di incidente probatorio spiegando che a suo cognato doveva fare un sacco di soldi e non sapeva come fare, e si era anche spaventato per via di questo credito che doveva con questa persona, e quindi è ricorso, diciamo, a questa tra molte virgolette soluzione. La terza persona che è finita coinvolta in questa indagine è emersa qualche giorno dopo, ed è l'unica che non è stata sottoposta a un regime di custodia cautelare in carcere, a differenza delle altre due, perché l'altra persona che è in carcere è quello che ha trasportato, accusato di aver trasportato il corpo da Viadana a Parma. Questa terza persona è un residente di Soave, quindi comune di Porto Mantovano, che secondo le accuse avrebbe fatto sparire l'arma gettandola nel canale diversivo. È un'arma che è l'arma che è stata utilizzata secondo i carabinieri per l'omicidio, ed è un'arma che è stata recuperata qualche giorno dopo dai vigili del fuoco. Il cognato, reo confesso dell'omicidio, e questa terza persona che avrebbe fatto sparire l'arma hanno scelto la via del rito abbreviato, e la novità è che per loro la procura ha avanzato le ipotesi, le richieste di condanna. Per il primo sono stati chiesti 20 anni di carcere, mentre è andato un po' meglio alla questa terza persona, per il quale è stato derubricato l'ipotesi di reato da concorso in omicidio a favoreggiamento, ed è un bel salto, e sono stati chiesti solo, tra virgolette, 4 anni e 4 mesi, coerentemente con il cambio di imputazione. C'è però, Giulio, una terza persona, che è quella persona che avrebbe trasportato il corpo.
Esatto, è una terza persona che, come abbiamo avuto modo di dire raccontando della vicenda, ha deciso di tentare il tutto per tutto. Il processo al quale sarà sottoposto è quello per rito ordinario, quindi vista la delicatezza del reato e l'importanza del reato, sarà di fronte alla corte d'assise, giudici e giuria popolare, una giuria che dovrà decidere, potrà decidere per l'assoluzione o la colpevolezza. Questo non per dire che chi sceglie il rito abbreviato si dichiari colpevole, assolutamente, però è l'imputato che sceglie un rito veloce e senza il dibattimento in aula, sostanzialmente lascia che il giudice decida su quanto emerso durante le indagini. La vicenda avrà un esito piuttosto rapido, ci ha dato sperare, per i due che hanno scelto il rito abbreviato. Nei prossimi giorni si aprirà invece il processo per rito ordinario. In questo caso i tempi saranno un attimino più dilatati, come sono i tempi della giustizia, li conosciamo. Vista la delicatezza, vista appunto la composizione della corte d'assise, forse saranno più veloci di quelli di un qualsiasi altro processo, ma tutto sommato, se per conoscere la sentenza per i due imputati con rito abbreviato basterà probabilmente soltanto un'altra udienza, ecco, magari ne serviranno un paio di più per vedere chiuso, insomma, il cerchio sulla vicenda. Una vicenda molto molto delicata, io su questa glisserei con i Grand Funk Railroad, Bad to the Bone.
Now on the day I was They gazed in wild wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. 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 Bad to the bone. A rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Questi erano i Grand Funk Railroad con Bad to the Bone. Noi continuiamo la nostra rassegna di notizie della settimana e ci spostiamo sostanzialmente da Mantova, pur parlando di un mantovano. È una questione che era finita ovviamente su tutti i giornali nazionali, sui telegiornali, forse anche all'estero, anzi quasi sicuramente, e riguarda la parola chiave di questa vicenda, è tanco, che forse a più di una persona farà venire in mente diverse cose. E la vicenda è piuttosto curiosa, è piuttosto nota, ce la racconti tu, Giulio.
Il tanco, questo fantastico mezzo di locomozione, perché era l'aprile del 2014 e in un capannone del Padovano i carabinieri del ROS facevano irruzione, andando a colpo sicuro ovviamente. La zona era già stata sottoposta a sorveglianza esterna e interna nelle settimane precedenti, perché in questo capannone un gruppo di persone stava realizzando un vero e proprio carro armato. Il mezzo di base era una escavatrice cingolata rinforzata con delle coperture d'acciaio verniciate di nero. Secondo i realizzatori doveva essere un piccolo carro armato inarrestabile, in quanto cingolato, che doveva servire per ripetere un'azione di qualche anno prima, perché queste persone dovevano occupare il campanile di San Marco. Vi ricorderete, già in passato c'era stato un tentativo del genere, poi un tentativo che era andato anche a buon fine, poi ovviamente finito nel nulla con l'intervento dei carabinieri, ma insomma si doveva ripetere questo gesto. Alla base ci sarebbe stato anche lo stesso, almeno secondo le persone che, secondo gli inquirenti che hanno seguito la vicenda e che poi hanno deciso per l'irruzione, dovevano esserci gli stessi ideali, nel senso il gruppo era un gruppo di secessionisti veneti, separatisti, che con un forte, secondo loro, secondo quello che è emerso, atto dimostrativo, secondo gli inquirenti invece doveva essere un atto un attimino più pragmatico, diciamo così, volevano chiedere, testimoniare, ottenere l'indipendenza del Veneto. Ora, la vicenda ci interessa perché nel proseguo delle indagini, oltre al cantiere di armatura di questo tanco, che tra l'altro è piuttosto veneta, mi fa molto sorridere, perché sì. Tanco è il tank americano, ma il tanco mi sa proprio
una in cosa, spagnolo si dice tanque, quindi
è una cosa ruspante, sì. Tanco. Ci interessa perché sono 50 le persone che di lì a poco sarebbero risultate indagate per la vicenda. Sono stati chiamati i secessionisti veneti, i Serenissimi. Una di queste è un operaio suzzarese, oggi cinquantenne. Fa sorridere anche un altro dettaglio, perché questo operaio è autore di un noto blog nel settore. È un noto blogger che si ispira alla Sicilia, chiede l'indipendenza della Sicilia. Personalmente posso testimoniare, lo fa anche su Facebook, quindi più che proclamare l'indipendenza del Veneto chiede quella della Sicilia, insomma chiede, forse è stato coinvolto perché invoca un allontanamento dalla Roma ladrona, di certi movimenti tipici, di certi movimenti vicini a questi. In ogni caso era stato indagato, c'erano state delle perquisizioni nel Suzzarese presso la sua abitazione da parte dei carabinieri. Scopriamo ora che la procura ha chiesto anche per lui il rinvio a giudizio. Il giudice deve ancora pronunciarsi su queste richieste. Delle 50 persone, per correttezza, per precisione, diciamo che sono due quelle che sono uscite, quindi sono 48 in totale le richieste di rinvio a giudizio. Sono, la procura ha chiesto l'archiviazione per Caucchioli e Montanari, all'epoca erano nomi che avevano fatto anche piuttosto scalpore, così come ha fatto scalpore il fatto che tra i destinatari invece della richiesta di rinvio a giudizio ci sia anche Franco Rocchetta. Ai più forse non dirà molto, chi ha buona memoria ricorda che è stato sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi, è quello che è finito nel 95, quello durato solo un annetto. La vicenda era stata molto complessa per la vicenda giudiziaria, appunto perché c'era stato un rimpallo di competenze, pronunciamenti sull'incompetenza, l'illegittimità, perché c'erano stati anche degli arresti durati una quindicina di giorni. Insomma, siamo in attesa di vedere cosa succederà, perché 48 richieste di rinvio a giudizio, non l'abbiamo detto, sono per riconducibili a atti legati al terrorismo. Quindi quella minaccia del tanco è stata ritenuta molto molto concreta, tanto da arrivare appunto a un'ipotesi di reato così pesante. È una vicenda complessissima.
Sì, e a proposito di indipendentismo e di nazioni che si sono costituite recentemente. Io ti porterei a livello musicale in Bosnia, se me lo permetti.
Sono affascinato.
Noi facciamo sempre un po' di cultura, ci spostiamo un attimo dal rock ottimo che di solito proponiamo, perché vorrei proporvi invece un album che è del 2012 di un gruppo, per chi se lo vuole cercare, che si chiama Dubioza Collective, scritto esattamente così. È un gruppo che ha cantato in inglese fino al precedente album e che si è dato al bosniaco per questo album che si chiama Absurdistan del 2012. Non è necessario conoscere il bosniaco per godere delle loro musicalità, che vanno, sono un misto tra lo ska e la musica sottofondo tipico balcanico. E io vi propongo una canzone che tradotta in italiano si traduce con l'espressione "è colpa del mare" e che in bosniaco si dice "Krivo je more".
Kravati, kaže da je nevini, da emotivno pati. Htjeli da ga sude i za privredni kriminal, terete ga da je pljačko carinski terminal. Samo malo u pritvoru bio ovaj čuva, radi isti posao, ali još uvijek vali lova. Jasno je da ovo funkcionerskoga smrada, za našeg života ovdje neće stići pravda. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori, opet niko nije kriv. Krivo je more. Zvade sa parkinga, klepili mi Forda. Šteta, baš sam našo kome dobro da ga prodam. Neko drugi sad će moje auto da voza. Planovi se zove, brate, stigla me nervoza. Svoj sam slučaj prijavio u mog kantona. Zastarit će slučaj, vidi se iz aviona. Dok me gleda čudno, koda priča sa astronautom. Samo lago kaže, baš da kupi novi auto. Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more.
Nije smio cikat heroinskog kralja. Svi su znali kako leva dila lošu robu. Komšija se zezno i završio u grobu. Njega priveli su opet, neće ležati ni dan. Ima skupe advokate pa će odmah ići van. Sudija ga pušta da se brani sa slobode. Dokaze da skloni i svjedoke da izbode.
Ovo ti je, brate, loše da ne može gori. Opet niko nije kriv. Krivo je more.
Mantova di notte, i delitti, le indagini, i misteri irrisolti di ieri e di oggi. A cura della redazione di mantovanera.it.
Mantova di notte è offerto da AM Electric Service, antifurto e videosorveglianza. Telefono 335 66 10 745. AM Electric Service.it.